Buona domenica, cari amici, e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 12ª puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò delle patologie ormonali femminili secondo Sant'Eldegarda di Bingen. Come sempre, ci tengo a ringraziare Radio Buon Consiglio per l'ospitalità e la fiducia a beneficio di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore. Con questa rubrica si vuole divulgare la conoscenza medica che Sant'Eldegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso vere e proprie visioni mistiche riconosciute dalla Chiesa Cattolica. Nella vita di una donna, secondo Sant'Eldegarda, esistono varie fasi: la fase prenatale, la nascita, l'infanzia, la pubertà, che è un periodo molto difficile perché si assiste ad un cambiamento radicale, la fase fertile, con l'alternanza della crescita del follicolo nell'ovaio, l'ovulazione, la mestruazione in un ciclo continuo fino alla premenopausa, la menopausa ed infine il climaterio nella vecchiaia. Il concepimento, la gravidanza, il parto e il poter seguire da vicino una nuova vita che comincia è senza dubbio l'essenza di essere una donna, una cooperatrice della vita dopo il rapporto coniugale, una nuova vita che comunque significa fare iniziare il percorso di una nuova avventura temporale di un individuo unico e irripetibile, dotato di un'anima proveniente da Dio stesso, desiderata e amata fin da prima della creazione nella mente di Dio stesso. In questo senso, quindi, la donna ha un ruolo unico e meraviglioso. Vediamo la fase prenatale e l'infanzia. Nello stesso istante del concepimento inizia una nuova esistenza in cui già tutto è stabilito, non solo il sesso del bambino, ma tutto ciò che lo renderà unico, sia in termini anatomici che psicologici che caratteriali e così via. Dato che tutto di quel nuovo essere umano è stabilito nell'istante del concepimento, capiamo senza alcuno sforzo che tutte le stranezze e le falsità, per non dire altro, che ad oggi vengono propinate alla popolazione riguardo alla presunta possibilità di scelta o cambio di sesso attraverso metodi dannosi sia moralmente che psicologicamente che fisicamente, sono di un'assurdità senza pari. Eppure, oggigiorno si tenta di normalizzarle, ostracizzando tutti coloro che dissentono da queste scelte e da queste idee assurde. C'è molto da pregare per queste persone, per chi propaga queste idee morali e soprattutto per chi induce i bambini inconsapevolmente, spingendoli verso l'assunzione di farmaci per il cosiddetto cambio di genere, quando in realtà l'interessato o l'interessata non ha la più pallida idea di che cosa comporti tutto ciò. Dal punto di vista ormonale, sia nella fase prenatale che in quella dell'infanzia, non ci sono normalmente questioni di rilievo, perché in queste due prime fasi il sistema ormonale è presente ma ancora inattivo. Ma con il passaggio alla pubertà, il sistema ormonale dà l'avvio a tutta una serie di processi che trasformeranno la bambina in una ragazza, in grado di essere un domani la prima culla di una nuova vita, e quindi finalmente quella bambina diventerà ragazza e poi madre. Durante la pubertà, il risveglio degli ormoni può causare sia problemi psichici e mentali per tutti quei cambiamenti che sia il corpo che la mente devono affrontare. Ci possono essere anche situazioni di disagio fisico, e ne desidero ricordare almeno tre. La amenorrea, cioè l'assenza di mestruazioni, la dismenorrea, cioè la presenza di mestruazioni dolorose, e e i cicli mestruali irregolari, o quando l'età d'inizio delle mestruazioni, che può variare dai 9 ai 16 anni nei casi più estremi, ma anche nella premenopausa, dove ci possono essere delle simil mestruazioni completamente irregolari, per poi sparire del tutto. La menorrea si verifica in due casi: o quando non compare del tutto la prima mestruazione, oppure quando le mestruazioni, una volta cominciate, si bloccano improvvisamente a causa, per esempio, di uno shock, di un trauma. In questi casi, Sant'Ildegarda ci indica come rimedio di elezione la zuppa di partenio. Il partenio è una pianta che è denominata anche camomilla romana, oppure, non a caso, erba madre. Questa zuppa è di facile preparazione e viene assunta una volta al giorno insieme a periodici salassi e coppettazioni, di cui parleremo in una prossima puntata, ma che già sappiamo essere metodi di disintossicazione del sangue e di riattivazione del sistema endocrino, oltre che del filtraggio e del drenaggio del sistema linfatico. Quindi, in definitiva, di nuovo un secondo metodo, oltre al salasso, di detossificazione dell'organismo. Apro e chiudo parentesi. Non pensate nemmeno per un istante alle sanguisughe, mi raccomando, riguardo al salasso, perché nella medicina ildegardiana non venivano usate nel XII secolo, come nemmeno oggi, questi simpatici animaletti. Quindi archiviate pure questa immagine oscura, quanto mai distante dalla verità. Quindi, come detto prima, approfondiremo questi metodi in una prossima puntata dedicata. Per una cura più prolungata, oltre ai rimedi detti prima, è molto utile anche l'elisir di scolopendrio. Vediamo invece la situazione più disagevole sotto tutti i punti di vista, cioè sia fisico che psicologico, ed è senz'altro quella della dismenorrea, cioè, come dicevamo, la mestruazione dolorosa, per via della stessa gestione del dolore. Ma è proprio qui che entra in scena di nuovo la nostra santa Ildegarda di Bingen con i suoi rimedi. L'alpinia galanga, che abbiamo già nominato altre volte e che oramai quasi conosciamo molto bene, è utilizzata in caso di dolore. Perché? Perché si comporta come un antidolorifico, in virtù del fatto che rende il sangue più fluido, consentendo così ad esso di defluire fuori dall'utero più velocemente, per via della minore viscosità. Durante le mestruazioni, infatti, si assiste al rinnovamento dello strato più interno dell'utero, l'endometrio. E questo processo prevede concretamente il suo sfaldamento, con il conseguente sanguinamento. Il sangue poi, defluendo verso l'esterno, porta via con sé i frammenti dell'endometrio sfaldato. Ma può capitare che ci sia un ristagno di sangue nell'utero, che provoca quindi il tipico dolore delle mestruazioni. Dolore che poi è maggiore se la donna non ha avuto ancora gravidanze, perché l'utero è più piccolo e quindi il ristagno di sangue è più doloroso. La galanga, in questo senso, decongestiona quindi velocemente questa situazione, fluidificando il sangue, che può scorrere più velocemente verso l'esterno, facendo sparire il dolore. Il mestruo, dipinto così, raccontato così, sembra quasi un disagio mensile. Ma io qui vorrei spezzare una lancia a favore di questo meccanismo geniale che prevede il fatto che con il rinnovamento diciamo mensile, ma è ogni 28 giorni dell'endometrio, in caso di concepimento, l'ovulo fecondato che si anniderà nell'endometrio appena formato troverà la sua prima culla e questa culla deve essere perfettamente funzionante, ma rinnovata ogni mese prima di questo concepimento. E questa è la freschezza e la delicatezza del creatore che con questo sistema rinnova di volta in volta questa primissima culla del bambino che così trova l'ambiente ottimale per appunto annidarsi, installarsi e crescere avvolto non solo concretamente fisicamente dall'utero, ma dall'amore della sua mamma e dei suoi genitori. Notate la tenerezza del creatore. Ma ritorniamo ai nostri amici rimedi, perché dopo la galanga la fluidificazione e il drenaggio del sangue vengono facilitati anche dalla zuppa di partenio che abbiamo nominato precedentemente, ma anche dall'accoppettazione di nuovo, che è in grado di togliere il dolore anche per vari mesi. Successivamente poi si può ripetere quando il dolore mestruale ricomparisse, ma questo è un trucchetto molto valido e molto utilizzato. L'infuso di achillea e le foglie di ruta aiutano a guarire in supporto agli altri rimedi già menzionati. Utilizzando questi rimedi, la somministrazione di antidolorifici e terapie ormonali varie, di natura sintetica, non risultano assolutamente più necessarie. Ma vediamo adesso a una piccola parte che riguarda invece i disturbi psicologici transitori. L'ipofisi è la ghiandola deputata alla regolazione degli ormoni estrogeni e progestinici, responsabili della regolazione di tutto il periodo fertile della donna. Di solito, prima dell'inizio dell'ovulazione, la donna è molto più vitale e intraprendente, mentre invece dopo l'ovulazione è più calma e riflessiva. Questa altalena, diciamo, di umore e di attività verso la passività può essere anche accompagnata da dei disturbi psicologici che sono assolutamente transitori. Quindi può capitare che pochi giorni prima dell'inizio delle mestruazioni la donna sia triste, inquieta, suscettibile, ma si tratta di un effetto davvero effimero e assolutamente transitorio, quindi basta saperlo riconoscere e non darci troppo peso, anche per non avere ripercussioni nel rapporto di coppia e passare oltre. Santa Edegarda ci riferisce che quando la donna è così inquieta, suscettibile, nervosa prima dell'inizio delle mestruazioni, è come se esprimesse inconsapevolmente a livello ormonale la sua tristezza per aver oltrepassato l'ovulazione senza che accadesse il concepimento. E anche questa è davvero una delicatezza che si trova insieme a molte altre negli scritti di Santa Edegarda di Bingen. Fermiamoci quindi un momento su questa nota delicata per una piccola pausa musicale. Thank you. Rieccoci di nuovo per considerare la tipologia delle mestruazioni. Se durante il periodo fertile le mestruazioni hanno un volume di sangue che è scarso, oppure debole, flebile, poco duraturo, nel senso che dura pochissimi giorni, la disintossicazione degli strati morti dell'endometrio non avviene in maniera completa ed efficace, e questo può essere un problema perché non c'è il dovuto rinnovamento dell'endometrio e quindi questo può avere delle conseguenze. Sartre Degarda di Bingen ci suggerisce la zuppa di tuorlo d'uovo e levistico, ma anche l'elisir di mirtilli rossi, la sauna al tanaceto e di nuovo salasso e coppettazione. Ma se invece, al contrario, il flusso mestruale fosse troppo abbondante o si verificassero sanguinamenti addirittura intermestruali, cioè la cosiddetta metrorragia, si assisterebbe ad una tale perdita di ferro del sangue da provocare un'anemia che potrebbe inficiare proprio la possibilità di concepire. In queste situazioni Santa Ildegarda raccomanda il vino di betonica, facilmente preparabile a casa a partire dalla pianta secca. Questo vino di betonica è utilissimo anche nella fase di transizione prima della menopausa conclamata, perché è in grado di regolare quegli ormoni che fino a qualche anno prima agivano con maggior forza ed efficacia, ma con la premenopausa funzionano un po' a singhiozzo, ad intermittenza. E quindi con questo vino di betonica si normalizza la situazione in maniera assolutamente fisiologica. Sono utilissime anche le foglie di ruta. La ruta è una bellissima pianticella con delle foglioline delicate, piccine, da tenere in casa e da utilizzare all'occorrenza, anche perché ha utilità anche in altre patologie, specialmente quelle digestive. E qui mi piace aggiungere una brevissima riflessione. Quando mai abbiamo nei nostri armadietti di medicinali della farmacia un preparato farmaceutico che abbia la possibilità di aiutarci in caso di, come questo, no? Di flusso mestruale abbondante, ma nello stesso tempo di disturbi della digestione? Quando mai c'è una versatilità di apparati e di indicazioni terapeutiche così distanti? E poi non ditemi che una scatoletta di pastiglie, giusto per ironizzare, è bella come una piantina delicata come la ruta. Cercatela online, è veramente deliziosa come piantina. Questa riflessioncina non è una battutina giusto per fare la spiritosa, ma è per sottolineare che certe volte è così semplice risolvere situazioni in totale armonia con la creazione e quindi con Dio, senza andarsi a cercare degli effetti collaterali con molecole di sintesi che non hanno nulla da condividere col nostro corpo. Dopo questa piccola riflessione e le foglie di ruta, vediamo che Ildegarda raccomanda anche gli impacchi di acqua fredda oppure di edera comune che troviamo dappertutto. E naturalmente, sempre per arrestare l'emorragia eccessivamente abbondante, si usa la zuppa di camomilla romana con tuorlo d'uovo e zedoaria, un preparato estremamente efficace, estremamente prescritto dai medici e dai guardiani. La carenza di ferro sparisce mangiando i fegatini di pollo 3 volte alla settimana, ricordando che i consueti integratori di ferro non solo hanno un livello di assimilazione dello stesso che è abbastanza limitata ed hanno degli attacchi di nausea feroci, ma di solito questi farmaci, questi integratori, danno una stitichezza piuttosto pronunciata. I fegatini di pollo assolutamente no, e l'assimilazione del ferro è ottimale, tanto che vengono prescritti anche in situazioni di anemia grave. Ma Santa Hildegarda di Bingen non si ferma qui ed ha ulteriori indicazioni, diciamo, di vita per affrontare questa situazione di ciclo abbondante. Come nel caso della diarrea, che non c'entra con la puntata di oggi, ma la nomino lo stesso perché ugualmente si assiste alla perdita di grandi volumi di acqua, sia che si tratti di sangue o di altro, si è indotti a bere molto. Invece, Santa Hildegarda ci dice che bisogna fare esattamente l'opposto, cioè bere pochissimo e a piccoli sorsi, cercando di rimanere a riposo a letto il più possibile finché la situazione non si calma. Inoltre è preferibile assumere cibi leggeri in forma di brodi, sempre sorseggiati piano piano, piuttosto che cibi solidi. Per quanto riguarda l'infertilità della donna, ecco qui mi sento un po' in difficoltà in quanto donna del XXI secolo, e quindi questa è una mia confessione assolutamente razionale, ma siamo immersi con queste puntate a sufficienza nel volerci fidare di queste visioni che ebbe Santa Hildegarda di Bingen, allora saremo pronti anche ad ascoltare questo particolarissimo rimedio che si utilizza proprio nell'infertilità femminile. Perché Santa Hildegarda, sì, lo so, vi sembrerà assurdo, ma come dicevo in altre occasioni, perché non provare certi strani rimedi se non si hanno proprio alternative? Ebbene, bisognerà preparare, sentite un po', un arrosto di utero di una pecora o di una vitella che non abbiano ancora avuto gravidanze. Sono cosciente che sia una ricetta non comune, ma magari conoscendo un allevatore si può fare questa richiesta prima della macellazione. Per quanto riguarda invece la ricerca del concepimento, che a volte sembra una situazione abbastanza difficile da concretizzare, Santa Hildegarda ci dice che la salute e il carattere del concepito, sentite un po', saranno ottimali quanto più forte sarà l'amore dei genitori, sia in generale che nell'atto coniugale. A titolo di curiosità vi dico che è interessante sapere che ancora oggi la prescrizione per ottenere il concepimento nelle comunità ebraiche ortodosse, che non c'entra niente col cattolicesimo, ma è giusto una curiosità, prevede l'astensione dall'altro atto matrimoniale fino al 13° giorno dall'inizio della mestruazione. Ed effettivamente questo è il giorno nel quale il 95% delle donne ha l'ovulazione, quindi con maggior risultato statistico di efficacia in termini di concepimento. Se però, al contrario, la coppia che desidera fortemente una gravidanza si concentra, mettiamola così, prima del 13° giorno, magari in maniera anche troppo ossessiva, ogni giorno, per capirci, ciò diventa un depauperamento sia per la donna che per l'uomo, anche perché la produzione di spermatozoi che siano sufficientemente vitali e abbiano la giusta motilità, cioè capacità di spostarsi, di movimento, richiede dei giorni, non è istantanea. Quindi questa prescrizione del 13° giorno non è così campata per aria, perché si arriva a quel giorno e in quelli successivi naturalmente con una sana astinenza che male non fa, e dall'altra il desiderio è aumentato e le probabilità insieme a lui. I metodi naturali basati sull'osservazione della qualità del muco cervicale prodotto dalla donna e il metodo del controllo della temperatura basale sono vie validissime se usate contemporaneamente e sono approvate dalla Chiesa Cattolica proprio perché sono metodi naturali. Inoltre hanno la doppia funzione di ricerca dei giorni fertili della donna per ottenere una gravidanza, ma anche per lo scopo contrario. Diverso il caso invece della ricerca del concepimento dopo aver interrotto tutto il ciclo, diciamo, dell'ovulazione attraverso l'assunzione della cosiddetta pillola. Un dramma per il corpo della donna, ma anche per la società, perché oramai questa pillola è stata normalizzata e quindi è facile trovare delle situazioni in cui una coppia cerchi di avere un bambino dopo che la donna ha assunto la pillola magari per diversi anni. Ecco, prima di dirvi quali sono i rimedi proposti da Santa Ilegarda di Bingen, lasciate che esprima il mio totale dissenso dell'uso di questa pillola come anticoncezionale, primariamente dal punto di vista morale, in quanto non si tratta, come dicevo, di un metodo naturale e quindi non è secondo i canoni dettati dal creatore, ma poi anche perché gli ormoni di sintesi assunti con questa pillola non vengono mai completamente eliminati dal fegato e quindi anche dopo aver smesso la somministrazione è necessario procedere con il salasso per disintossicare il sangue, altrimenti i residui di tali ormoni di sintesi, che non sono mai identici a quelli endogeni naturali, possono scatenare patologie gravissime come il cancro al seno, all'utero, al fegato. E queste sono tutte realtà suffragate da studi clinici in un numero esorbitante. Nonostante ciò, molti medici ginecologi proseguono indisturbati nella prescrizione di queste sostanze ad uso anticoncezionale. Per proteggersi da tutto questo disastro, è bene, come abbiamo detto, procedere con il salasso per purgare proprio, la parola è quella, il sangue da questi veleni, e anche la coppettazione. ma anche con l'elisir di lenticchie d'acqua. Tutto ciò rimette in moto il sistema ormonale con il ritmo che gli è proprio attraverso l'ipofisi. E per aumentare l'assorbimento di vitamina B6 bloccato anch'esso dall'assunzione della suddetta pillola, bisogna aggiungere anche la cura con acido folico, che non è certo una tradizione ildegardiana, ma come ripeterò fino a che non lo sapremo tutti a memoria, la medicina ildegardiana non è medicina alternativa, ma integrata alla medicina moderna. E mangeremo anche del fegato di vitello o i fegatini di pollo per aumentare il ferro e l'assunzione di vitamina B6. Con la cosiddetta zuppa di carpino, che è un arbusto in forma di siepe che si trova davvero dappertutto, è possibile evitare gli aborti spontanei, anche quando sono ricorrenti. Questa zuppa viene assunta una volta al giorno durante la gravidanza. Mentre invece l'aborto purtroppo non spontaneo ma procurato, cioè quello che viene impropriamente definito come interruzione di gravidanza o, ahimè, aborto terapeutico non di sicuro per il povero bambino, rende più difficile un successivo concepimento per i danni provocati alla cervice durante l'aborto, che non dimentichiamolo, è un peccato mortale grave perché è un vero e proprio omicidio, piaccia o non piaccia. Nel momento successivo all'aborto, in cui però la mamma ha capito il suo grave errore passato, ma desidera una gravidanza, è importantissimo attraverso il sacramento della confessione, la preghiera e la riparazione ritrovare quella pace con Dio e con se stessa affinché il nuovo concepito trovi tutte le condizioni ottimali per il suo sviluppo intrauterino. Bene, penso che per ora possiamo salutarci. Per risentirci, a Dio piacendo, domenica prossima, 1 marzo, sempre alle 14:30. Per la 13ª puntata. Ave Maria, Corredentrice.